La settima ossessione, l'ora di cinema su Nova Radio, conduce Daniele Marseglia. Ci siamo anche per questo mercoledì, le 17.06, in diretta su Nova Radio. Questa è la settima ossessione di mercoledì 17 gennaio 2024. Siamo arrivati alla puntata numero 16, una puntata anche questa piena, ricca, tanto ricca di cinema, quindi io non direi tante altre cose, anzi partirei direttamente con il primo film di questo pomeriggio insieme. Ed è un grande ritorno al cinema di un autore niente male che si chiama Alexander Payne. Il film è The Holdovers, Lezione di vita. Ci ascoltiamo il trailer, un pezzo di trailer, poi ne cominciamo a parlare qui in studio.
Signore, io non capisco.
Questo ha un'abbagliante evidenza.
È che non posso farmi bocciare.
Oh, non si sottovaluti, signor Kunz. Io sono persuaso che può.
Ogni anno alla Barton Academy, studenti, professori e impiegati lasciano il campus per le vacanze di Natale. Ma ci sono sempre alcuni sfortunati che non possono raggiungere la propria famiglia e uno sfortunato che li deve sorvegliare.
Signor Annan.
Buongiorno, Mary.
Ho sentito che tocca a lei fare il babysitter quest'anno. Come ci è riuscito?
Ha studiato qui anche lui, lo sapevi?
Per questo sa come farci soffrire.
Oh. I nazisti non erano scappati tutti in Argentina.
Faccia silenzio, Tully. Si è appena guadagnato una punizione, signorino.
Essere in questo posto insieme a lei è già una punizione.
Figlio di puttana, avrà un'altra punizione. Crede che mi piaccia farle da babysitter? No.
Eccoci, 17.08. Saluto immediatamente Simone Fabriziani di Awards Today. Ciao, Simo.
Ciao, Daniele. Ciao a tutti gli ascoltatori.
Ciao, ciao. Ben trovato con noi. Anche per questo pomeriggio, per parlare di un film che molti hanno inserito nelle classifiche dei migliori, se non il migliore dello scorso anno, del 2023, un film che poi, e questo ci darà anche un bel assist per continuare a narrare di quelle che sono le premiazioni che si stanno svolgendo nella World Season americana. Un film, come ho anticipato prima, intitolato The Holdovers, Lezioni di vita, che vede il ritorno in sala di Alexander Payne, che avevamo forse salutato, correggimi se sbaglio, con Downsizing l'ultima volta.
Eh sì, è proprio il ritorno dietro la macchina da presa di Alexander Payne dai tempi di Downsizing nel 2017, che tra l'altro, non so se tu c'eri, Daniele, o ti ricordi, fu
Venezia,
film di apertura,
sì? Come no, sì.
Fu film di apertura di Venezia 2017. Che poi, tra l'altro, sì, quindi sono passati, ecco.
C'avevamo un bel compito, anni. Perché mi pare che l'anno prima fosse La La Land il film di apertura.
Sì, esatto. Beh, sono comunque passati 7 anni.
Sono
quindi
passati sette anni.
Sì, 7 anni senza Alexander Payne. Certo, è vero, Downsizing non fu del tutto ben accolto. La storia è completamente differente invece con The Holdovers, che a mio avviso rimane probabilmente tra i titoli migliori in assoluto di Alexander Payne, che rimane comunque un grandissimo autore, regista e sceneggiatore cinematografico, che in passato ha comunque firmato, a mio avviso, capolavori. Ecco, insomma, quindi siamo a livelli molto alti.
Ah sì, ma pensiamo per esempio a Paradiso Amaro, a Sideways, a Nebraska, se non sbaglio, era un altro bellissimo film. Insomma, ha messo la firma davvero su grandi, grandi film. Cosa ci puoi raccontare invece di questo The Holdovers?
Allora, The Holdovers è un film che sulla carta sembra quasi discostarsi un po' dalle tematiche o dagli elementi tipici del cinema di Alexander Payne. Se ci pensate, infatti, molti dei suoi film migliori sono basati sulla struttura narrativa del viaggio. Ci sono alcuni personaggi, alcuni protagonisti che tramite appunto il viaggio fisico da un posto all'altro faranno appunto delle conoscenze che gli porteranno dei cambiamenti molto importanti nella traiettoria delle proprie vite. Ecco, detto insomma così su grandi linee. Invece The Holdovers fa esattamente il contrario, cioè prende tre protagonisti, tre personaggi che sono interpretati sul grande schermo da Paul Giamatti, che tra l'altro torna a lavorare con Payne dai tempi di Sideways, quindi dal 2004. C'è un giovanissimo attore che si chiama Dominic Sessa, che ha il suo primissimo ruolo ed è fantastico, e c'è una attrice afroamericana di cinema e televisione che abbiamo imparato negli ultimi anni ad amare molto in alcuni progetti televisivi, come per esempio Only Murders in the Building, in cui vestiva i panni della detective, e qui invece è appunto una
tripla. Ah, è lei, la detective,
sì,
figurati.
Da Vin Joy Randolph.
Infatti, esatto, dicevo, ma non ero andato a fare la ricerca effettivamente su internet, però adesso me l'hai detto, effettivamente sì, lei.
Sì, è assolutamente lei, ed è una, diciamo, che completa il trittico appunto di questi tre personaggi che invece di compiere un viaggio rimangono in un qualche modo chiusi all'interno dell'edificio di questo, diciamo, college americano poco fuori Boston, proprio nella settimana di Natale, in cui i ragazzi magari appunto tornano a casa per 10 giorni per appunto vivere appunto le vacanze natalizie a casa dei parenti, della famiglia, mentre purtroppo c'è questo professore universitario interpretato appunto da Paul Giamatti, che non ha famiglia, non ha nessuno, vive da solo, e quindi accetta di buon grado di rimanere all'interno dell'università per badare appunto all'unico studente che invece rimane anche lui chiuso lì, perché poi la mamma se ne va in vacanza con il fidanzato.
Pensa un po'.
Esattamente, quindi c'è l'unico studente che dovrà appunto convivere forzatamente il Natale con il suo professore molto arcigno, molto burbero, sì, e con la capocuoca, che è appunto interpretata da Gavin Joy Randolph, che ha tra l'altro vinto anche da poco il Golden Globe come miglior attrice non protagonista proprio per questo film, che anche lei rimane da sola all'interno dell'università perché è ancora in lutto per il figlio che ha perso, che aveva perso l'anno precedente, insomma, ed è un ex studente appunto di questa università. Chiaramente queste tre persone, che nascono appunto da traumi passati, da materie irrisolte, appunto da un passato di certo non facile, troveranno la scusa del Natale per cercare di trovare appunto valori come per esempio l'empatia, la gentilezza e un nuovo orizzonte verso il futuro. Il film è bellissimo, ecco, detto proprio in maniera
sintetica, concisa, ecco. Quindi non vediamo l'ora di vederlo, questo The Holdovers. Speriamo anche di trovarlo in lingua originale, perché penso sia ancora come tutti i film per apprezzarlo ancora di più. Credo che doveva uscire per un periodo natalizio, oppure comunque a fine novembre era la data di uscita italiana, l'hanno posticipata forse per tenerlo un po' più vicino appunto al buzz mediatico che si crea eventualmente durante la stagione dei premi. Forse avevo letto che doveva uscire a novembre in Italia questo
sì,
film.
Sì, sì, sì. Quindi, diciamo che è stata spostata la data, ecco, proprio per permettere al film delle visibilità sotto i premi.
Certo,
esatto, sotto
immagino.
I premi.
E a proposito di premi, cambiando argomento, comunque cambiando, ma restando anche perché uno dei premiati a questa manifestazione è stato proprio Paul Giamatti per il ruolo in The Holdovers. Noi stiamo seguendo con te, come facciamo ormai da forse già un paio d'anni, questa award season che ci accompagnerà fino alla notte degli Oscar, che sarà, dimmelo che non me lo ricordo mai,
allora siamo a domenica 10 marzo.
Domenica 10 marzo, ecco, quindi esatto, tra poco meno di 2 mesi, quindi ci abbiamo ancora un po' da trottare. Però sì, appunto, abbiamo cominciato con i Golden Globes la scorsa settimana. Qualche giorno fa, lo scorso weekend, se non sbaglio, ci sono stati Critics' Choice Awards. Questi Critics' Choice Awards a chi vengono assegnati? Perché si fa sempre un po' di confusione. Noi cerchiamo anche di fare un po' di chiarezza a proposito.
Allora, a differenza dei Golden Globe, molto semplicemente i Critics' Choice Awards sono assegnati dall'Associazione della Stampa Cinematografica, però statunitense, perché i Golden Globe invece sono assegnati dalla stampa cinematografica straniera con sede ad Hollywood.
Con sede ad Hollywood.
Quindi, esatto, con i Critics' Choice si gioca un po' in casa.
Sì.
E in un qualche modo alcuni dei risultati dei Golden Globe sono stati confermati, quindi insomma Oppenheimer si conferma al momento il favorito della stagione, e vedremo se chiaramente questo status di favorito verrà confermato fino a marzo. Questo lo vedremo poi con i premi di febbraio, sì, che sono quelli dei sindacati. Ci sono stati un po' di scossoni invece nelle categorie del miglior attore e miglior attrice, perché laddove si poteva pensare una conferma sulla carta di appunto Lily Gladstone per Killers of the Flower Moon, che aveva appunto già vinto il Golden Globe, ma anche di Cillian Murphy, no? Il nostro protagonista di Oppenheimer, invece
non è stato così.
Esatto. Invece hanno trionfato un po' a sorpresa nelle rispettive categorie, Paul Giamatti appunto per The Holdovers e Emma Stone per Povere Creature. Entrambi avevano vinto ovviamente il Golden Globe, ma nelle sezioni del comedy musical, ecco, in un qualche modo.
Sì.
Sì. Sì, esatto. E al momento, ora chiaramente con gli strumenti che abbiamo, che sono semplicemente parziali, al momento c'è da dire che Giamatti e Stone, a livello puramente quantitativo di riconoscimenti ottenuti, sono leggermente in vantaggio.
In vantaggio.
Vediamo se questo vantaggio si conferma magari con i BAFTA, con i SAG, insomma, questo lo vedremo il mese prossimo, ovviamente.
Esatto, vedremo se questo vantaggio appunto verrà confermato. Io penso che Critics Choice Awards, poi ci sono anche i People Choice Awards, ma fanno sempre parte della stessa famiglia o sono due cose diverse?
Allora,
cioè, sono
io...
due premi diversi, questo sì,
allora,
ma dico, fanno parte, fanno capo sempre, forse quelli People's forse sono scelti dal pubblico, non lo so.
Guarda, sì, che io sappia, i People's Choice Awards sono dei premi che assegnano da decenni negli Stati Uniti e che vengono in un qualche modo votati dagli utenti anche online, cioè nel senso che credo ci sia tipo un sito ufficiale in cui l'utente online si
vota
registra,
questo...
vota, esatto, e poi c'è il risultato tramite una cerimonia televisiva, insomma.
Sì, e se non ricordo male, lì diciamo vince un po' più il cinema commerciale.
Beh, ma per ovvie ragioni, chiaramente lì è un po' l'utente medio, il pubblico medio che premia, ma è normale,
non sono
di male, insomma.
Guarda, io parlando, prima di salutarti, no, ritornando alla cerimonia dei Golden Globes, c'è sempre questa separazione, no, tra miglior film drammatico, miglior film commedia o musical, sia per le serie sia per i film. Ora, andare a mettere Povere Creature, come non puoi dire che è un film commedia o un musical? È vero, non puoi dire neanche in tutto e per tutto che sia un film drammatico. Così come The Bear, la serie TV, vince nella miglior categoria commedia, che mi pare tutto fuorché una commedia.
Ma io infatti direi che The Bear, come Povere Creature, sono semplicemente dei grandissimi film, delle grandissime serie che raccontano, secondo me, molte cose appunto dell'esperienza umana, semplicemente in tutta la loro peculiarità, che sia tragicomica, drammatica, comica, insomma, è il bello del raccontare l'esperienza della vita in modi originali, ecco.
Questo è assolutamente vero, ed è sempre anche più difficile per i film contemporanei incastonarli in un genere ben preciso, no? E questo è veramente...
Beh, sì, l'abbiamo visto anche l'anno scorso con Everything Everywhere All at Once,
secondo me
il modello principe per il quale dire ma questa è una commedia, è un dramma, è un film peculiare che può essere letto sotto vari toni e linguaggi, ecco.
Va bene, noi come sempre saremo qui a monitorare la situazione dei premi. E quali sono i prossimi che arriveranno?
Allora, ecco, guarda, siamo veramente agli ultimi sgoccioli della cosiddetta seconda fase della stagione dei premi, perché domani abbiamo le nomination e BAFTA, importantissime, anche quelle perché è l'Academy, diciamo, britannica. Esatto, ed è comunque parte dell'industria hollywoodiana in un qualche modo, quindi sono gli addetti ai lavori che votano.
Certo.
E poi finalmente martedì 23 gennaio le nomination agli Oscar.
Ah, ottimo, bene, quindi noi saremo qua il giorno dopo a commentarle.
Sì.
bene, quindi continua il nostro viaggio all'interno della World Season e noi ci sentiamo presto, insomma, Simone, già la prossima settimana, quindi...
Assolutamente sì.
Grazie come sempre, Simone. Ciao, ti leggiamo ovviamente poi su Awards Today, perché lì terrai aggiornato tutto quanto, immagino.
Assolutamente sì. Okay. Sarò molto, molto, molto frequenti questi giorni, insomma.
Ti seguiremo. Ciao, Simone.
Ciao, Daniele.
Ciao,
grazie.
Ciao.
Lo devi contare su un colpo solo. Hai soltanto un colpo. Il cervo non ha il fucile, deve essere preso con un colpo solo.
Io non ci credo più tanto a questa storia del colpo solo, Mike.
Mi sembra pazzesco.
Piace giocare, ora ti insegno io un bel gioco.
Fallo! Chi ha un orecchio più attento avrà sicuramente riconosciuto il trailer che ho appena mandato in onda, perché il 22, 23, 24 gennaio, quindi lunedì, martedì e mercoledì prossimo, in occasione del 45esimo anniversario dall'uscita nelle sale americane, tornerà al cinema uno dei capolavori assoluti della storia del cinema. Usare la parola capolavoro io la uso sempre con parsimonia, ma in questo caso si può dire che è un grandissimo capolavoro, e sto parlando de Il cacciatore di Michael Cimino. Ne parlo con Matteo Regoli, che è con noi, collegamento in questo momento, di Every Eye, del sito, autore del sito Every Eye. Ciao Matteo.
Ciao Daniele, buonasera a tutti, grazie per avermi ospitato.
Ah, figurati, grazie a te. Ora, mentre preparavo la puntata, io mi sono ricordato che forse con te avevamo parlato anche dell'altro film, l'altro grandissimo, straordinario film di Michael Cimino, sì, che era I cancelli del cielo, qualche, forse più di un anno fa, perché riuscì al cinema anche quello, credo, se non sbaglio.
Sì, no, mi sa, lo passò su Rai Play.
Ah, sì, genere, sì, sì, la, sì, 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 adesso
era in streaming. Su
sì, 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 già, in streaming era, esatto, che poi c'era anche lì una sorta di anniversario. Però prima di arrivare ai Cancelli del Cielo, mi pare 2 anni prima, Michael Cimino mise la firma su questo capolavoro, questo primo, io nell'anticipazione della puntata, e poi mi dirai se sei d'accordo, ho messo primo vero film sul Vietnam, perché non è stato il primo film sul Vietnam in assoluto fatto dall'industria hollywoodiana, però è anticipato Apocalypse Now, ha anticipato Platoon, insomma è venuto prima di questo film, ed è il primo film che ha sbattuto davvero in faccia al pubblico americano che andava al cinema gli orrori di questa guerra. Però adesso ti lascio la parola per introdurci in questo film gigantesco che è appunto Il cacciatore.
Sì, allora hai detto benissimo, perché ovviamente il Francis Ford Coppola aveva già iniziato le riprese di Apocalypse Now qualche tempo prima rispetto al cacciatore, però comunque, come sappiamo, la produzione di Apocalypse Now non è stata delle più facili, quindi si prolungò e alla fine Il cacciatore riuscì ad arrivare prima nei cinema americani. Sì, dici bene, perché Il cacciatore sostanzialmente, pur non essendo proprio tecnicamente un film di guerra, perché comunque le scene di guerra sono pochissime rispetto che hai citato tu, ad Apocalypse Now, che comunque è ambientato tutto in Vietnam, Il cacciatore ha solo una piccola parte delle sue 3 ore nel teatro di guerra. Il cacciatore è sostanzialmente un film che racconta gli effetti che la guerra del Vietnam ha avuto sulla società americana e soprattutto sulle minoranze della società americana, perché il cinema di Michael Cimino ha sempre ruotato intorno alle piccole comunità che fanno parte della grande massa del popolo americano, come ad esempio gli emigrati dei Cancelli del Cielo o i cinesi dell'Anno del Dragone. E in questo caso c'è al centro del cacciatore un piccolo gruppo di amici che appartengono a una comunità di russi che vivono in Pennsylvania, e appunto tutto il film ruota intorno al rapporto di questi 3 amici, sostanzialmente, più una donna, Linda, interpretata da Meryl Streep, intorno alla quale gravita l'interesse amoroso dei due di questi 3 protagonisti, ovvero i personaggi interpretati da Robert De Niro, Christopher Walken e John Savage. E in pratica Il cacciatore ci racconta com'era la vita di questi amici, di questa comunità prima del Vietnam. Ci piomba negli orrori della guerra per qualche minuto e poi torna ad analizzare quelle che sono state le conseguenze psicologiche ma anche fisiche della guerra su questo nucleo di personaggi.
Ecco, cosa da dire secondo te ancora un film del genere? Noi viviamo in un'epoca contemporanea, purtroppo, ahimè, devo dire, caratterizzata dal continuo scoppio di guerre, e a distanza appunto di 45 anni, che cosa ci dice ancora allo spettatore contemporaneo che magari non ha mai visto il Cacciatore, che invitiamo appunto a farlo in questi tre giorni, 22, 23, 24 gennaio prossimo, anche in lingua originale, sarà proiettato grazie alla Kired. Che messaggio manda nel 2024 il Cacciatore?
Allora, questa è una domanda particolarmente
difficile da rispondere.
Difficile, perché in effetti il Cacciatore è un po' un unicum, anche rispetto, vabbè, le citate prima, Apocalypse Now, Platoon, anche Taxi Driver, se vogliamo, che aveva raccontato un po' la psicologia dei veterani, o Rolling Thunder. Ecco, la cosa che emerge di più dal Cacciatore forse è proprio anche nella sua struttura, no? Di queste una struttura narrativa completamente anti-hollywoodiana, perché il film è caratterizzato da tre spezzoni quasi autoconclusivi che si intrecciano tra di loro e dialogano con temi e situazioni ricorrenti. Forse il messaggio che manda oggi è quanto magari l'essere umano sia diviso, e le relazioni tra le persone siano divise soprattutto da eventi traumatici che non permettono alle relazioni di svilupparsi come dovrebbero. Per esempio i due protagonisti principali, ovvero Robert De Niro e Christopher Walken, appunto si dividono un po', no? L'amore di questa donna e il fato, caratterizzato dalla famosa scena, no? della roulette russa, e il fato poi a decidere chi torna a casa e chi invece resta, esatto, in guerra.
Proprio la metafora la metafora della guerra, ecco, diciamo, in poche parole, questa scena che è davvero diventata poi entrata nell'immaginario collettivo, no? Anche il termine roulette russa, che insomma già esisteva, ma la scena è diventata davvero un cult. E tu hai scritto anche un articolo che è uscito davvero pochi minuti fa sul sito everyeye.it, dove scrivi, in cui citi cinque curiosità, cinque aneddoti che hanno contraddistinto la lavorazione, sì, di questo film. Ne vorrei citare soltanto due. La scena dello sputo, che è avvenuta per davvero, cioè Christopher Walken sputa per davvero in faccia a Robert De Niro in quella scena, e
sì, su volere
del regista, esatto, su volere di Michael Cimino. De Niro tutto sempre arrabbiato, a fine Chuck ha minacciato di lasciare il set. E poi anche un momento drammatico si è vissuto con John Cazale, perché John Cazale era malato di cancro ai polmoni, però lo studio hollywoodiano non sapeva di questa malattia, ma lo sapeva soltanto Michael Cimino, e quindi per averlo comunque sul set, Michael Cimino ha girato prima di tutto le scene con John Cazale, che all'epoca aveva anche una relazione con Meryl Streep. Tra l'altro Meryl Streep aveva detto: no, se fate fuori John Cazale perché è malato, allora mi tiro indietro anche io. Insomma, anche quello deve essere stato un set molto turbolento, questo del Cacciatore, devo dire.
Sì, assolutamente. Poi diciamo che Robert De Niro fu un po' lui a convincere, ad appianare un po' queste divergenze tra Cimino e lo studio, perché si offrì di pagare di tasca sua l'assicurazione,
ecco, diciamo, sì. Volevo concludere proprio con Michael Cimino facendo un'osservazione, no? Noi quando abbiamo parlato, adesso non mi ricordo, forse era davvero un anno fa, dei cancelli del cielo, il film che segnò davvero uno dei più grandi disastri economici produttivi in quel di Hollywood, fece fallire la United Artists, che all'epoca era una delle più grandi major. Tra i fondatori c'era addirittura Charlie Chaplin, di cui questa United Artists, con costi sestuplicati, no? Costi di produzione,
sì.
Budget sestuplicato. Però ecco, adesso con Netflix, no, noi abbiamo visto gli ultimi film di Scorsese o comunque di Sorrentino, e tutti sono concordi che girati per Netflix o comunque per piattaforme in streaming, tutti sì, sono sì. concordi nel dire ci piace lavorare con queste produzioni qua, perché ci danno la massima libertà. Ecco, io immaginavo allora Michael Cimino, se fosse ancora in vita, un ritorno dietro la macchina da presa, magari per un marchio come Netflix o come Apple, eccetera, che gli dà quello che lui ha sempre cercato, insomma, la massima libertà.
Sì, assolutamente, è un po' un paradosso che lui che ha avuto questa carriera sempre difficilissima,
sì.
Il Cacciatore è stato praticamente l'unico grande successo della sua carriera, dopo la quale praticamente ha sempre dovuto lottare per poter realizzare i suoi film. E oggi sicuramente starebbe dalla parte di Scorsese,
penso anch'io.
Autori qui che prendono un mare di soldi,
sacco di
budget.
Sì, perché poi insomma il flop commerciale e anche produttivo prima dei Cancelli del Cielo ha segnato una sorta di spartiacque, perché come dicevamo proprio all'epoca, poi l'intervento delle major si è sempre fatto più sentire molto sensibilmente sulla redistribuzione del budget, sui costi di produzione, eccetera eccetera. Quindi quello è stato veramente un film che ha segnato un punto di non ritorno in questo senso. Allora, noi lo ricordiamo ancora una volta: il 23, lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 al cinema torna questo capolavoro assoluto della storia del cinema. Dura 3 ore, anzi, se non sbaglio, di più di 3 ore, dura 3 ore e 20 minuti circa, 182 minuti. E lo so che sono tante, però ecco, trovate il modo, perché questo è un capolavoro assoluto, e vederlo sul grande schermo, magari in lingua originale, grazie alla Kired, è per noi cinefili insomma una goduria che non ha precedenti, diciamo. Quindi
sì, anche per i più giovani, che
anche per i più giovani che non l'hanno visto e lo possono riscoprire.
45
anni, davvero risulta, come dicevamo prima, un film ancora tristemente, da un certo punto di vista, molto attuale. Matteo, io ti ringrazio, invito come sempre i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici a continuare a seguirti anche su Every Eye. C'hai anche il podcast, vero? Continua.
Sì, podcast e sito.
Perfetto. Bene, ti ascolteremo e ti leggeremo, come sempre. Ciao Matteo.
Grazie, ciao.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Vediamo la situazione del traffico e della mobilità in Toscana in questi minuti, a cominciare dal maltempo. Prudenza per pioggia su gran parte della Toscana, raccomandiamo di moderare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Per la mobilità regolare al momento il traffico in autostrada, in Fipiri, 2 chilometri di coda per veicolo fermo in avaria tra Ponte d'Era Est e Montopoli Valdarno. Rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra Scandicci e Firenze Scandicci, il tutto in direzione del capoluogo. Voltiamo pagina, l'ufficio viabilità della città metropolitana segnala la presenza di macchie d'olio su strada sulla SP4 tra Baccaiano e Cerbaia e sulla SP12 tra Cerbaia e Ginestra. Sono in corso le operazioni di rimozione e messa in sicurezza. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Che vuol dire?
Per noi
Nova Radio Città Futura.
Finito di vendere liquori.
Ah, certo, è illegale, non c'è più nessuno.
Ho venduto il locale. Le hai portate tutte. Le cambiali di papà.
So sei.
Sì.
Ma so vicino.
Ma come sei? Ma come faccio io?
So vicino, te l'ho detto. Oh. Te ce la fai?
La sindaca ha detto che da aiuto a tutti i bisognosi come noi, ci paga l'affitto?
Alleviamo le galline ovaiole.
Sai che so?
No.
Capita spesso?
Al centro manco ci stanno gli ascensori. Dai, questi sono per te.
Ma no.
Come no? Mi ha aiutato a fare 2 rampe di scale?
Gli offro un caffè.
La ballerina.
E gli hai detto che anche tua mamma fa la ballerina? Ta-da!
Oggi ho
ho visto tua madre, che bella, che è sempre in tiro, proprio una figa. E dai, e sali un attimo da lui e fatti dare qualcosa, ti prego, domani ti do i soldi.
Matteo è andato a dormire, c'è pure il figlio.
Tu devi essere Dora.
Come vado così?
Ma che sei pazza?
Che ti fidi? Portati un'arma.
Magari sono io l'arma, tu non lo sai.
Ma perché tu sei uscita di galera? Me lo dici? Dovevi restare in galera, te!
Tu mi hai fatto uscire, stronza!
No, ma non eravamo la famiglia.
La famiglia.
Eccoci qua, siamo tornati in diretta con la settima ossessione. Continuiamo noi a parlare invece delle uscite del fine settimana. E lo facciamo parlando di un film che esce domani nelle sale, un film italiano, è l'opera terza di un regista che si chiama Ciro Formisano. Il film, di cui abbiamo appena ascoltato una buona parte del trailer, invece si intitola L'anima in pace, e con noi abbiamo proprio in collegamento il regista Ciro Formisano. Buonasera Ciro.
Buonasera, buonasera a tutti.
Buonasera, grazie di essere con noi, grazie di aver accettato il nostro invito e di essere qua con noi per parlare del tuo film. Allora,
grazie a voi.
L'anima in pace, la storia di due donne, una madre e una figlia, Lia e Dora. E raccontaci innanzitutto un punto, un po' come si dice nel gergo, la sinossi del film, e poi cominciamo un po' a conversare sul film.
Allora, il film parla di una storia molto semplice, è una rider della spesa, cioè è una ragazza di 25 anni che fa un lavoro molto pesante, cioè porta la spesa a domicilio e in prevalenza delle pesanti casse d'acqua, che però lei trasporta dal furgone alle scale, a volte anche senza ascensore, con una certa facilità, anche con lo stupore di molte persone che incontra. E questo lavoro le permette di racimolare qualche soldo, poiché alle spalle ha una situazione abbastanza difficile, ha una madre disfunzionale, se vogliamo chiamarla in questo modo, e con la quale, diciamo, ha una sindrome di accudimento invertito, viene chiamato in gergo, proprio è una patologia, diciamo così, una nuova patologia identificata, che è quando appunto i figli si prendono cura dei genitori irresponsabili che non riescono appunto a fare i genitori, e quindi lei ha questa situazione difficile alle spalle, con due fratellini gemelli di 6 anni che sono stati allontanati dal tribunale dei minori, appunto per l'inettitudine di questa madre che ha sparato al proprio uomo, ma per ragioni diciamo giuste, se vogliamo, e quindi senza avere una giusta tutela. E quindi tutta questa situazione ingarbugliata diciamo che obbliga Dora ad essere decisa sul dover accumulare soldi a tutti i costi. Infatti non solo porta la spesa a domicilio, ma ne approfitta di questo suo ruolo di trasporto alimenti a domicilio e si fa influenzare dal cattivo del quartiere, dal pusher del quartiere, e diventa a sua volta una pusher della droga che alterna appunto al suo lavoro di consegna di generi
sì.
alimentari.
A proposito del rapporto difficile tra genitori e figli, c'è proprio una frase che viene detta nella parte finale del film in cui pare che sia la figlia che dice alla madre: non c'è stato dato un libretto di istruzioni, no, per vivere, e una battuta, diciamo,
guarda,
che
effetti
nasconde anche forse una, cioè, detta così sembra comica, però è un qualcosa che in un certo senso invita poi chi guarda a riflettere su questa frase e su quello che poi
guarda,
è il rapporto.
No, in effetti lo dice
sua madre
in maniera inattesa. Dice qualcosa sì che appare anche un po' goffa come cosa, però che appunto da un certo senso fa ridere, ma in quel punto del film Non c'è molto da ridere in realtà, perché le viene fuori questa cosa un po' come una battuta, perché poi sua madre, insomma, è l'unica forse in tutta la vicenda che non giudichi mai, perché è la responsabilità delle persone che vivono, che si svegliano e vivono come se fosse l'ultimo giorno della propria vita. Quindi a te da spettatore paradossalmente non ti viene di giudicare un personaggio, una persona così. Poi chiaro, se ce l'hai in famiglia è un'altra cosa,
certo.
Però questa frase, hai ragione, c'entra veramente in pieno quella che è la consapevolezza di una donna di essere del tutto inadeguata a questo mondo, però, cioè al nostro tipo di società, non nel suo mondo. Quindi assolutamente il film è pieno di spunti di riflessioni, però insomma non è neanche un film di quelli pesantoni, è
certo,
un film dove sì. Si sorride, si riflette,
c'è spazio anche
ma
per
soprattutto che fa tanto emozionare. Ecco, questo
esatto.
Ne ho la conferma, perché è una storia semplice e, come tutte le storie semplici, se raccontata bene riesce ad emozionare molto.
E nel cast del film, nel ruolo appunto di Lia, il ruolo della madre, c'è una straordinaria Donatella Finocchiaro. Tu sei stato anche sceneggiatore di questo film. Come hai lavorato su questo personaggio? Se hai lavorato proprio a stretto contatto con Donatella Finocchiaro, se avevi anche in mente lei come protagonista del film?
Allora, io sono 20 anni che sogno di lavorare con Donatella Finocchiaro.
Ce l'abbiamo fatta,
pensa,
allora.
Pensa che sogno che ho realizzato.
Immagino.
E sono anni che non avevo in mente questo film, ma avevo in mente un personaggio così per lei. Perché Donatella Finocchiaro è un'attrice straordinaria, è assolutamente snodata. Io l'ho vista diverse volte a teatro, oltre che insomma la prima volta che l'ho vista in Angela di Roberta Torre, e quello è stato proprio amore a prima vista, però poi l'ho seguita, l'ho vista in teatro, e quando tu vedi un'attrice così, appunto, io non riesco a trovare un altro termine, snodata veramente, è come se non avesse cioè, come se i suoi gesti non avessero delle articolazioni, non so, come se non avessero dei legami col corpo. E quindi io vedevo questa immagine, e poi anche una mimica facciale veramente incredibile, oltre a una bellezza incredibile. Donatella è veramente bellissima.
Sì.
E quindi io la prima volta che l'ho incontrata, chiaramente le ho sottoposto, già ci conoscevamo, le ho sottoposto la sceneggiatura, e lei mi ha immediatamente detto di sì, perché si è subito innamorata del personaggio. Però ecco, la prima cosa che io le ho chiesto è stato: io vorrei che tu fossi esattamente come quando sei sul palcoscenico, libera. E infatti è stato così, lei è assolutamente libera in questo film.
Ti devo dire la verità, che vedendo il film non ti immagini un'altra attrice al posto di Donatella Finocchiaro in questo ruolo, sinceramente. Quindi devo dire che è stato bravo tu, è stata brava lei, quindi insomma è stato veramente fatto un ottimo lavoro a riguardo. Allora, L'anima in pace arriva domani nelle sale cinematografiche. So che domani ci sarà anche una proiezione dove la presenza del cast a Roma al Cinema Farnese, se non sbaglio.
No, questa sera ci sarà.
Ah, questa sera, il 16 gennaio.
Da qualche giorno, sì.
17, io pensavo fosse
17,
il 16 oggi,
sì.
Figuriamoci, no? Oggi è il 17, hai ragione.
E resterà al Farnese a Roma fino a domenica,
sì.
E poi il 19 sarà a Catania, dove ci sarà al Cinema King, dove Donatella stessa presenterà il film, perché è presente lì a teatro, ma anche a Bologna e a Torino, al Baretti, insomma
ci sarà un tour per l'Italia, per
esatto cercate L'anima in pace in tutta Italia e vedrete che prima o poi arriverà anche nella vostra città. E io sono particolarmente legato a Firenze, comunque, perché
ti aspettiamo.
Io ho studiato a Firenze, sì, io sono stato vissuto 6 anni a Firenze.
Che meraviglia,
in realtà, sì.
Dove?
Sono
che
particolarmente
zona?
Allora, la mia prima casa è in Viale Redi, un bellissimo appartamento con vista Duomo, meravigliosa, sì, assolutamente. Poi insomma mi sono impoverito, perché ero uno studentello squattrinato, e sono andato a vivere a Sesto Fiorentino, in una casa con altri studenti, insomma.
Firenze.
Però un bellissimo ricordo.
Bel ricordo di Firenze. Quindi io sì. Che ci sta ascoltando, amici dei cinema sì. di Firenze, insomma,
mi so raccomando.
Che ci ascoltano, mi sì. raccomando.
E poi inviterò tutti gli amici che avevo appunto un tempo e che
sarebbe bello, no?
Ricordo con tanta nostalgia.
Qui a Firenze sì. alla proiezione del tuo film, quindi chi ci sta ascoltando da Crocchiola, Luceri eccetera, ecco, sono avvisati
sì.
ho fatto due nomi
grazie
se ci stanno ascoltando. E ricordiamo anche Livia Antonelli, Lorenzo Adorni e altri protagonisti del film, appunto, oltre a Donatella
tutti Finocchiano. bravissimi, veramente bravissimi.
Complimenti ancora per questo film, in bocca al lupo, e chissà, io spero davvero di rivederti qua a Firenze
volentieri.
Un davvero. Abbraccio e in bocca al lupo per il film.
Crepi, buona
ciao,
serata.
Buona serata, ciao. Ciao.
Com'è andato l'ultimo caso che hai seguito con Navarro?
Bene. E poi male. Era troppo tardi. Non potevamo fare niente. Sto lavorando a un nuovo caso. 8 scienziati scomparsi. Trovati alle porte dei villaggi, congelati. Cosa vuoi? Sono passati 6 anni. Perché sei qui?
Perché io e te sappiamo cosa è successo. E ti serve il mio aiuto. Questo l'ho già visto. Anni fa.
Va bene, facciamo questa cosa e basta. Lavoriamo in coppia per chiudere il caso e poi mai più insieme. Sì.
17.47, torniamo in diretta con la settima ossessione, apriamo il capitolo delle serie TV e non può non esserci con noi Federico Vascotto di Movie Player, ciao!
Ciao, ciao Daniele, ciao a tutti gli ascoltatori, ben ritrovato!
Ben ritrovato anche a te, la scorsa settimana ci siamo sentiti per la prima volta quest'anno, abbiamo fatto un'anticipazione di quello che ci aspetta nel 2024 a livello di serie televisive, adesso invece continuiamo a riprendere il nostro consueto tran tran, come si dice, per una serie alla settimana, la serie della settimana. E la serie della settimana, non ce ne vogliano gli altri, è sicuramente True Detective Night Country, che ha appena debuttato un paio di giorni fa su Sky e Now, con non so se dire se quarta stagione o comunque, perché questa è la prima stagione di True Detective che porta anche un altro nome accanto a sé, che è Night Country, quindi non so se giudicarla proprio, e poi c'è anche un showrunner diverso, insomma. Raccontaci tu, ecco, non voglio fare spoiler.
va bene. Sì, guarda, in realtà sono giuste tutte e due, come spesso capita, no? In questi casi, le due definizioni, perché hai detto bene, è la quarta stagione, cioè, di True Detective a tutti gli effetti, ma a tutti gli effetti è come se fosse una sorta di reboot, no? Di insomma, ripresa di posizione dopo 10 anni, tra l'altro perché festeggiamo anche i 10 anni di della prima stagione di True Detective, ecco, quest'anno. Ma la festeggiamo con la prima stagione che ha appunto un sottotitolo, che è Night Country, che non è casuale che per la prima volta abbia un sottotitolo, e con un team davanti e dietro le quinte che è tutto al femminile, quando nella prima stagione, ma anche nelle due successive, era stato soprattutto maschile. A suo tempo avevamo Nick Pizzolatto, Matthew McConaughey e Woody Harrelson davanti e dietro, insomma, la macchina da presa, e sappiamo bene, insomma, il successo, no? Che ancora oggi si porta dietro la prima stagione di True Detective. Ecco, qui questa volta abbiamo Issa Lopez che scrive e dirige, e protagonista è niente meno che Jodie Foster e la emergente, diciamo, Kali Rice, che è stata una pugile, e infatti è una corporatura molto, molto massiccia, e adesso si cimenta anche nella recitazione. Ci sono moltissimi in realtà elementi in comune con la prima stagione. Io una stagione, questa quarta, che ho già visto tutta in anteprima, sono 6
sì.
episodi invece degli 8,
degli
insomma,
8 canonici,
quindi ci saranno compagnia per 6 settimane, e sostanzialmente è una stagione che riprende il format della prima, quindi i due detective protagonisti, in questo caso due detective donne, che, come dire, sono agli antipodi, ma in realtà sono più simili di quanto credano, e si ritrovano a dover, insomma, lavorare insieme per un caso che li ossessiona e non li fa dormire la notte, però dall'entroterra americano, sud degli Stati Uniti, Texas, che avevamo esplorato nelle prime tre stagioni, ci spostiamo verso l'Artico, in Alaska, in questo stato di confine, che è insomma storicamente, come dire, un poco ospitale proprio per le temperature, per il ghiaccio, no, che lo avvolge, e in questa atmosfera che ricorda, che parte dalla cosa di John Carpenter e passa per tutte le serie un po' thriller, no, che abbiamo visto negli anni, Tre Ghiacci, The Terror, The Rig, The Head, che consiglio tutte per gli appassionati di questo tipo, insomma, di location, la location diventa un vero e proprio personaggio, come un vero e proprio personaggio diventano le donne native americane che sono legate al caso su cui stanno indagando le due detective. Lo stesso personaggio di Callie Rice è una donna nativa americana, e quindi si va a ricercare anche quel tipo di tematica. Ma il fil rouge rimane sempre quello che ha caratterizzato in altro True Detective fin dalla prima stagione, ovvero due detective che, come dal titolo, no, True, indagano su un caso fortemente terra-terra, diciamo, che però ha a che fare con la religione, con il misticismo, che in questo caso è legato proprio alla tradizione, no, dei nativi americani.
Sì.
E per la prima volta, però, nonostante si sia mosso, insomma, sempre su questi due mondi,
sì,
le detective protagoniste si chiederanno: ma c'è qualcosa che non si può spiegare, come insomma, no, con le prove e con i fatti, come siamo abituati a fare, soprattutto il personaggio di Jodie Foster, che è meravigliosa e interpreta questa detective, no, dura, indurita dalla vita, che non riesce a credere che ci sia un limbo, un mondo al di là, come invece credono i nativi americani, soprattutto,
sì,
gli abitanti
di quel paese,
e soprattutto la detective interpretata da Callie Rae.
Sì, devo dire che Jodie Foster, faccio una confessione, da sempre per sempre la mia attrice preferita, quindi...
Ah, ecco, vedi. e torno ovviamente a quello che era un po' stata, no, la sua Clarice Starling, insomma,
sì,
che l'ha resa, no, celebre.
Che l'ha resa celebre ormai 35 anni fa, quasi.
Esatto, ormai tanto tempo fa, con...
Sì.
Questo crime che, ripeto, diventa quasi un horror, un po' come è successo in Assassino a Venezia, no, di Kenneth Branagh, che il giallo è diventato horror. Qui siamo più o meno sugli stessi, si gioca molto sulla location, sul sonoro, sulla colonna sonora, c'è tutto un lavoro, insomma, a livello tecnico per rendere tutto molto scuro, molto confuso, no, molto... Insomma,
certo.
Così, e però devo dire che il caso affascina, è interessante. La risoluzione mi ha lasciato un po' così, però nel quadro generale, io devo dire, cioè, fa
una
un discorso molto, molto interessante a livello di religione, misticismo, fanatismo, nativi americani, insomma, quindi è...
Ok.
Promossa.
Sì, no, c'è un mio conoscente che mi ha detto: ma come si fa a poter dire che questa stagione è bella, ma ancora non l'ha vista ovviamente, quando magari il metro di confronto, cioè quando ha usato questa parola, quando esiste la prima stagione.
Questo lo capisco, perché la prima
però,
no, è storia, della TV,
storia,
diciamo,
della TV.
Però al tuo amico, come ad altri che magari no, sono in ascolto,
sì,
hanno questo dubbio, io rispondo così: però sappiate che questa stagione, furbamente, proprio perché è una quarta stagione ma è un reboot al femminile nativi americani, in realtà però appunto riprende lo stesso format, cioè riprende gli elementi che avevano fatto successo proprio della prima, e prova però a rimetterli in un altro contesto, anche
rielaborarli,
ecco, no,
oggi. Bene, io ho visto soltanto il primo episodio, andrò di un episodio a settimana, quindi me la gusterò nel giro delle prossime 5 settimane. E noi voltiamo pagina, restiamo nell'ambito delle serie televisive, abbiamo 2 minuti per parlare della serata degli Emmy che c'è stata esattamente 48 ore fa, forse anche un po' meno, in America, negli Stati Uniti. L'abbiamo già detto un sacco di volte, è stata spostata nel pieno della World Season, perché di solito si tiene a settembre, se non sbaglio, a causa dello sciopero degli attori, è stata posticipata quindi a metà gennaio, e mi pare che i verdetti, bene o male, ci troviamo a commentare quello che abbiamo commentato una settimana fa con i Golden Globe, no?
Sostanzialmente ci sono state pochissime differenze tra i drama, trionfato Succession, tra le comedy The Bear, tra le miniserie Beef, lo scontro, insomma, su Netflix,
e relativi attori,
piccole diciamo variazioni sul tema, e sorprese, ovvero miglior attrice comedy Quinta Brunson, che è anche la creatrice, l'autrice di Abbott Elementary, una comedy carinissima che io consiglio su Disney,
Plus.
C'è stata poi la Sempreverde, aspetta che non me la ritrovo, che ce l'ho qui sotto i vincitori, non mi ricordo il nome, quella di The White Lotus.
Jennifer Coolidge,
per la seconda stagione di The White Lotus, che ha vinto come miglior attrice non protagonista.
Battendola Impacciatore.
E dove c'era anche candidata la Impacciatore e Simona Tabacco, che però sono, insomma, per la prima, quasi nella prima volta nella storia, insomma, candidate, delle italiane candidate, che però non, purtroppo non ci sono portate, diciamo, nulla a casa. E il miglior attore non protagonista, Paul Walter Hauser per Blackbird, che è una miniserie su Apple TV Plus, che anche consiglio, insomma, per chi se la fosse persa. Sì. Ah, scusami, è migliore attrice non protagonista, sempre in una miniserie, Niecy Nash per Dahmer Mostro, la serie di Ryan Murphy, in cui interpretava la vicina, sostanzialmente anche meritato, che ha fatto sorridere, perché ha fatto il discorso di ringraziamento dicendo: beh, alla fine io ringrazio me stessa e il supporto che mi sono data, diciamo, per arrivare a questo ruolo, sempre simpatica.
Un ottimo ringraziamento. Invece ci sono due illustri sconfitti. Il primo è... esatto, Better Call Saul, che è stato candidato nel corso di quegli anni, ma è sempre arrivato a zero, cioè ha finito la sua
corsa. Con più di 50 candidature 50? E nemmeno mamma mia, un premio, come si fa? Nemmeno uno.
Come
nemmeno
si fa? Come si fa? Dico, come si fa? Vabbè, si fa, e l'hanno fatto.
l'hanno fatto. Ti ricordi, noi proprio una settimana fa ci eravamo detti: speriamo che gli Emmy non replichino i Golden,
e invece
cerchino di variare un
minimo, invece c'è stato un accentramento
dei premi, e invece insomma sì, le variazioni ci sono state, ma
e anche la signora Maser, la fantastica signora Maser,
e quelli sono proprio io devastato. E sì, perché, ma non solo perché sarebbe stata l'ultima occasione, a me la differenza di Better Call Saul aveva vinto in passato, sono andato a ricontrollare oggi per curiosità, però visto che l'ultima stagione è stata coraggiosa, il finale per me è già storia della TV, a me dispiace che almeno un riconoscimento, uno, miglior comedy, miglior attrice, qualcosa, non le sia stato dato. Cioè, ecco, è veramente, perché era l'ultima occasione, no? E l'altra, che comunque sono ancora in onda, quindi si spera per molti anni anche a Abbott Elementary, se lo sono meritato, non gliel'hanno rubato il premio, però, insomma, ecco.
E poi ci si chiedeva anche prima con Simone per il perché, questo è un argomento molto, molto lungo, il perché trovare The Bear, comunque la fantastica signora Maisel nella categoria commedia, ma a maggior ragione forse ancora di più The Bear.
È più The Bear.
Capito, cioè metti Succession e The Bear sullo stesso... sulla stessa bilancia, non so quanto possa pendere da una parte della commedia The Bear, vabbè, insomma, sono valutazioni che forse noi...
Quelle sono valutazioni di chi, insomma, le categorie le fa candida alle categorie,
sì,
no?
Sì.
Perché magari contro Succession era impossibile che
vincere, quindi dice, mettiamola di là.
Esatto, ti lascio con questa cosa che... cioè The Bear dura, ha la durata di una comedy, ma ha forse più il format di un dramma. La signora Maisel ha la durata di un dramma, ma ha il format
di una comedy, ecco, vedi.
Quindi, come dire, forse capiamo anche un po' chi è confuso nel dover mettere ormai le serie che dobbiamo fare.
Grazie come sempre, Federico, ci sentiamo mercoledì prossimo.
Perfetto, grazie a te e a tutti gli ascoltatori, un abbraccio.
Un abbraccio, ciao. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind. There's always someone around you who will call. Noi non siamo andati via, non abbiamo finito, perché abbiamo ancora 3-4 minuti da spendere. Lo facciamo con Alessio Nencioni, che è con noi in linea. Ciao Alessio.
Sì,
Sì, ciao, buongiorno, anzi, buonasera a
buonasera, tutti. Buonasera a te. Innanzitutto ti presento, tu sei uno tra gli organizzatori di un festival che si chiama Florence Underground Film Festival, che si terrà il 29 e il 30 giugno al Circolo Arci, il Campino, qua di Firenze. Abbiamo messo, se tu ci ascoltavi, la canzone The Velvet Underground, perché appunto, richiamando un po' il nome del vostro festival, perché poi ci racconterai insomma nel particolare. Due date, 29 30 giugno. Spieghiamo, sì, a chi non lo sa qual è lo scopo del vostro festival, quali sono i corti, la tipologia di corti da presentare, che poi si potranno vedere.
Sì, allora, il festival è appunto un festival indipendente che ha come scopo valorizzare e dare spazio a produzioni, anzi diciamo autoproduzioni, a tutto ciò che è underground, quindi cortometraggi che vanno dai 3 ai 20 minuti e che magari faticano a trovare una cornice che possa valorizzarli, soprattutto in una città come Firenze, dove gli spazi sono davvero pochi per questo genere di produzioni. Quindi il festival è aperto a tutti i generi, è un festival di caratura internazionale, quindi stanno arrivando anche film dall'estero, però ha un occhio di riguardo con una categoria specifica per le produzioni toscane, quindi teniamo anche a valorizzare il chilometro zero.
Il chilometro zero, ecco, anche a livello cinematografico. Quindi sono due le date in cui... Questa è l'edizione numero 2, oppure già...
No. Questa è la prima edizione.
Ah, la prima edizione, ecco, sì. No? Pensavo che ci fosse, esatto, già stata. Invece questa è la prima edizione, e possiamo dirlo anche da qua, è un festival di cui continueremo a parlare anche poi nel corso dell'avvicendamento a queste due date, perché Nova Radio insomma sarà con una presenza consistente e seguirà da vicino anche come media partnership anche il nostro programma, la Settima Ossessione, quindi siamo contenti di tutto ciò. C'è un sito internet che è fuff.it, cioè fuff.it, dove si può inviare, appunto, dove si inviano i cortometraggi.
Sì, esatto. Allora, proprio così, tramite il nostro sito troverete il link che va alla piattaforma di riferimento per l'iscrizione, che è Film Freeway, una delle principali,
sì,
piattaforme.
Vero.
Per l'iscrizione dei film, e quindi basta seguire le istruzioni che troverete sul nostro sito, molto semplice in realtà, per poter iscrivere il film. Ci sono diverse categorie, dicevamo prima quella legata alla Toscana, ma poi c'è anche una categoria legata al genere horror, fantascienza e fantasy, e quindi il nostro festival vuole anche intercettare questo tipo di produzioni.
Sì.
E niente, quindi vi invito davvero, soprattutto a chi ha un lavoro nel cassetto, a chi nei prossimi mesi concluderà un cortometraggio, a dare un occhio appunto al nostro festival.
Quindi, esatto, filmmaker che siete all'ascolto, non esitate, andate su fuf.it, e se avete un cortometraggio pronto o che sta per finire, o che magari, fino a quanto tempo c'è per caricarlo?
Allora, per caricarlo abbiamo tempo fino ad aprile.
Ah, beh, dai, ancora chi... Sì, sì, ma anche per realizzarlo, dai, su.
Esatto,
magari,
esatto,
qualcosa, sì, ci si fa. Allora, Alessio, io ti ringrazio, fuff.it è il sito, noi ci sentiremo sicuramente ben prima del 29 e 30 giugno, poi il 29 e 30 giugno, insomma, saremo attenti, siete anche ospiti tu e tutti gli altri organizzatori del festival qui in studio per parlarcene in maniera più approfondita. Questo è poco ma sicuro, ve lo garantisco, perché tanto noi saremo in onda proprio fino a fine giugno, quindi non
ci siamo.
Ciao Alessio, grazie mille.
Ciao.
Sono quasi le 18:05, quindi è il momento di concludere questa 16ª puntata della Settima Ossessione, ricordandovi che già da domani sul sito novaradio.info troverete il podcast, e poi da venerdì, che è il nuovo giorno, non più la domenica bensì il venerdì, il podcast sarà disponibile anche su Spotify, Amazon Music e Apple Podcast. Per quanto riguarda invece la Settima Ossessione in diretta su Nova Radio, ci risentiremo esattamente tra 7 giorni, mercoledì prossimo. Io vi auguro buona serata.